redigio.it e la storia continua. Paesi Gallarate. I mutamenti urbanistici di Gallarate. Nel 1859 vennero abbattute le vecchie porte e costruito il Broletto, e nel 1860, divenuta Gallarate città, venne elaborato un piano regolatore destinato a porre al riparo alle alluvioni e ordinare lo sviluppo urbanistico dentro e fuori l'antica cerchia medievale. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento nacquero, fuori dalle mura, grandi complessi industriali, funzionali ma non privi di qualche ricerca formale. Vennero costruiti ponti, tracciate nuove vie e una prima rete di fognature. Numerose ville di stile floreale in mezzo a parchi e giardini sorsero nei dintorni e nelle aree di collina. Dopo il primo conflitto mondiale, lo sviluppo urbanistico è tale da imporre la modifica dei limiti territoriali del comune, ma è soprattutto nel secondo dopoguerra che Gallarate conosce un'intensa espansione edilizia. Alla fine del XX secolo era ormai non più evidente il distacco tra Gallarate e Cardano, Cassano Magnago, Sammarate, e con le lottizzazioni della Morigia e di Caiello, anche con Casorate Sempione e Cavana. I nuovi quartieri del Campaccio e la vasta zona industriale e commerciale creati ai lati della statale del Sempione hanno avvicinato Gallarate anche a Busto Arsizio. Il Broletto e il centro. Nell'area del duecentesco convento San Michele, soppresso in epoca napoleonica, sorge Broletto, termine con cui si indicava il palazzo municipale, ristrutturato su progetto di Leone Savoia alla metà dell'Ottocento. Resta dell'antica struttura il cortile porticato con colonne di granito a volte a crociera. Il palazzo fu sede del municipio e di vari uffici amministrativi fino al 1929, quando gli uffici furono spostati nel Palazzo Borghi in Via Verdi. In Piazza Rinascimento è il monumento ai caduti, mentre nell'omonima piazza si erge il monumento a Giuseppe Garibaldi. Una scenografica fontana caratterizza Piazza San Lorenzo e fra gli edifici moderni il nuovo teatro condominio Vittorio Gassman in via Sironi. San Pietro. La chiesa di San Pietro fu costruita verso il 1150, subendo nel tempo alcune modifiche delle sue pure linee architettoniche romano-gotiche. La costruzione di absidi laterali, l'allargamento di quella maggiore, l'apertura di finestre barocche, la trasposizione della porta d'ingresso, l'erezione del campanile, ma anche mutilazioni e rifacimenti che deturparono la primitiva armoniosa architettura. Nel XV secolo la famiglia Lomeno, che aveva ricevuto dal duca Gian Galeazzo Visconti la chiesa in patronato, decise di trasformarla in fortilizio e soltanto nel 1570 San Carlo Borromeo fece togliere dai muri perimetrali le merlature e i camminamenti di ronda. Nel 1499 la chiesa servì da luogo di riunione dei maggiorenti. In seguito fu destinata ad altri usi, come al laboratorio di falegnameria o a macelleria, mentre contro la parete sud vennero erette altre costruzioni che furono poi abbattute nel 1897 al 1911. Durante i lavori di restauro decisi dalla società gallaratese per gli studi patri. In quell'occasione fu anche demolito il campanile, ricostruita l'abside originaria, abbattute quelle laterali, spostata la porta centrale e ripristinato nel complesso lo stile romanico, in parte secondo le forme originarie e in parte con interventi discutibili. San Pietro. La chiesa di San Pietro si presenta come un semplice edificio a una navata, con tetto a spioventi senza volte e con abside semicircolare. La facciata è percorsa da una serie di archetti pensili ai quali si interseca un'altra serie di archetti poggianti su colonnine. La loggia si allarga per accogliere due finestrelle simmetriche a losanga, a strombo modanato. La finestra rotonda, nella parte superiore, fu aperta su disposizione di San Carlo Borromeo, a cui si deve anche l'apertura delle finestre a occhio ai lati della chiesa. Nella parte superiore del fianco meridionale corre una galleria simile a quella della facciata. Al di sotto l'unico motivo decorativo è costituito da due semicolonne che salgono fino a unirsi alle colonnine superiori. Nelle gallerie vi sono capitelli scolpiti con motivi geometrici e sulla facciata e con foglie stilizzate o figure grottesche sul fianco, fasce con motivi vegetali e resti di figure umane o animali inserite nella muratura. All'ingresso della chiesa si trova un bel capitello corinzio di età imperiale, a tre zone di foglie d'acanto, utilizzato come acquasantiera, proveniente forse dal tempio romano di Magenta. www.redigio.it e la storia continua.